Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La legge 170 dell'8 ottobre ha fatto un sacco, perché ha proprio riconosciuto, anche se si è sempre saputo, questi disturbi specifici dell'apprendimento. L'ha proprio riconosciuta nel 2010.
Il suo mantra è sempre stato: io non sono diversa dagli altri, ho solo un altro modo di imparare, impiego un sacco di tempo per farlo, ma alla fine imparo. Storie di madri tenaci e di star dislessiche in una puntata che si intitola Problemi con l'apprendimento.
Oggi com'è andata la seduta con Giulia?
Giulia dice che dovrei cominciare a guardarmi intorno e trovare una ragazza per fare sesso. Beh, lei non ha parlato di sesso, l'ho aggiunto io. Sono strano, è quello che dicono tutti. A volte non capisco di cosa parlano le persone e questo mi fa sentire solo.
Le persone stringono delle relazioni.
Solo che loro non si accorgono di me. Non sono bravo a cogliere i segnali.
Dai, non vedi che ti sta sorridendo?
Io non sono più un bambino, devo farle da solo.
Ci sono strategie per evitare che gli si spezzi il cuore.
A volte mi piacerebbe essere normale.
Ehi, amico, nessuno è normale.
Si intitola Atypical, la serie Netflix che racconta la storia di questo giovane ragazzino che ha seri problemi con l'apprendimento e che quindi viene da una parte cullato dalla propria famiglia, poi dall'altra invece si trova a scontrarsi con la realtà che c'è là fuori. Se avete voglia di vederla, guardatela, è davvero una serie meravigliosa. Abbiamo aperto questa puntata di Linee d'Ombra con questa storia perché l'abbiamo intitolata Problemi di apprendimento e abbiamo due storie magnifiche. La prima storia è la storia di una mamma che sacrifica tutto, sacrifica il proprio lavoro, sacrifica il proprio tempo e lei dice sacrifica anche una parte della vita legata al marito, legata all'altro figlio, per stare vicino a una figlia che ha quella che viene definita DSA, e tra poco capiremo esattamente che cosa significa DSA. E questa sua scelta inevitabilmente la porta a chiudere il mondo là fuori, ma è una scelta che lei farebbe e rifarebbe praticamente sempre, lo sentiremo dalla sua storia e anche dalla sua voce. La seconda storia invece è una storia che riguarda una delle star della televisione degli anni 70 e 80, un uomo che nella vita è conosciuto per avere recitato la parte di Arthur Fonzarelli, ossia Fonzi, si chiama Henry Winkler, che non ci crederete, ma ha avuto e ha seri problemi di apprendimento, ma questo, come dice lui, non gli impedisce di fare tutto ciò che gli interessa, tutto ciò che gli piace. Insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Mi chiamo Alessandra, ho 52 anni e la mia storia parte da lontano. Inizio a lavorare finita la terza superiore, nonostante fossi molto brava a scuola e i miei genitori avessero fatto di tutto pur di farmi prendere il diploma, facendomi chiamare anche dal preside a casa, e ancora oggi mi rinfacciano quel mancato diploma. Ma erano gli anni 90 e io ero caparbia, avevo voglia di vivere e di raggiungere quello che desideravo, libertà economica e autonomia. Decido così di prendere l'attestato e di lanciarmi nel mondo del lavoro. Non avevo nessuna esperienza se non quella scolastica, ma portavo in dote il mio carattere determinato, il mio sorriso e la mia voglia di imparare. Capita, perché quegli anni capitava, di trovare un lavoro che sarà poi il mio trampolino di lancio e di innamorarmi di colui che sarà il padre dei miei figli e l'uomo della mia vita. Sono anni bellissimi e spensierati. Viviamo, viaggiamo tanto e io mi realizzo nel lavoro in una grande azienda di import-export. Nascono due fantastici bambini e tutto va per il meglio finché la seconda figlia comincia la scuola primaria e qui iniziano i problemi. Qualcosa non va. Lei è indietro come apprendimento rispetto ai compagni. Ha maestre che la classificano come distratta, non particolarmente intelligente e con qualcosa dicono che non è normale. Per avere la sua attenzione urlano come pazze. La bimba non dice nulla, se ne sta in disparte e viene lasciata sempre più sola e isolata dagli altri bambini.
Arianna aveva una maestra in prima elementare che ho sempre pensato che era una persona che io odiavo. Io non voglio usare il termine odio, però era una bambina piccola, aveva 6 anni, è andata a scuola e lei apprendeva con molte difficoltà, e questa una particolarmente, l'altra la ignorava, e forse era meglio che la ignorasse, invece l'altra, invece di chiedermi, le urlava proprio dietro come una pazza, veramente, eh? E allora lei cosa faceva? Si chiudeva sempre di più in se stessa, capisci? Perché ovviamente, cioè, pensa a questa bimbetta già timida di suo, già chiusa di suo, e questa che le urla, finché un giorno mi trovi nel parcheggio della scuola e mi dici assolutamente che questa non è normale, questa bambina ha qualcosa che non va, non è normale, neanche un colloquio, no, nel parcheggio della scuola.
Inizio, aiutata da un'amica, un lungo viaggio nelle varie strutture di diagnosi per capire dov'è il problema, e ho paura. Sì, proprio paura per quella splendida bimba bionda con lo sguardo triste. Finché un giorno arrivo finalmente nel posto giusto e capisco al volo che tutte le mie paure si concretizzano in una sola parola: DSA. Ricordo che la prima volta che ho sentito questo termine mi è venuto un brivido lungo la schiena. Era così sinistro, una sigla così vuota, ma che metteva in chiaro tutto quello che non andava in mia figlia. DSA è l'acronimo di Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Iniziamo un lungo percorso di riabilitazione fatto di test, di sedute con psicologi, strategie per compensare le difficoltà. Non ci penso un attimo, la scuola non l'aiuterà, non ne ha le capacità e neppure la sensibilità. E io sono ignorante in materia, ma supportata dagli specialisti che la seguono, inizio a informarmi e studiare su cosa fare per aiutarla. Mollo tutto, quel lavoro che per anni mi aveva dato tanto era passato in un solo pomeriggio in secondo piano. Per l'economia della nostra famiglia è uno scossone, ma la mia priorità è quella bambina che non potrà rimanere sempre in un angolo, triste e con un'autostima a zero. Non sono stati anni facili quelli che seguiranno. Ogni tanto mi scoraggio e penso alla mia vita precedente, ma poi guardo in faccia la bambina e vedo tutti i suoi piccoli e faticosi progressi. Il cuore si apre e dentro di me esce quella che si chiama felicità. Una felicità che non conoscevo. Qualcosa di immenso. Siamo all'inizio degli anni 2010 e comincia un lavoro notturno. Il pomeriggio, mentre lei ripete la lezione, io dormo con gli occhi aperti. La stanchezza è tanta, ma non posso lasciarla sola. La bimba cresce, inizia un nuovo ciclo scolastico e anche in questo caso mi impegno in prima persona perché le vengano riconosciuti i diritti che la legge dà a persone con le sue difficoltà. Sono battaglie che tolgono le forze, forse perché ci si scontra con l'ignoranza del problema da parte di molti docenti, nonostante una legge, la legge 170 del 2010, garantisca e tuteli il diritto allo studio a tutti gli individui con DSA. Il mio obiettivo principale non è l'apprendimento, ma il non farla sentire diversa dagli altri. farle capire che per essere come gli altri lei ha bisogno di usare strumenti compensativi. Non sarà facile, anche perché da bambina triste si trasforma in un'adolescente cocciuta. Ha bisogno di me, ma non vuole più il mio aiuto. Non è facile da spiegare, ma sappiate che ho passato tutti i pomeriggi della scuola primaria e delle medie seduta accanto a lei. Lei che è sempre più chiusa, che non crede minimamente in se stessa. Abbandono tutti i miei hobby, responsabilizzo l'altro figlio che l'aiuti con le materie scientifiche e soprattutto trascuro le amicizie. Non ho tempo. Il pomeriggio e la sera sono sempre con lei perché abbiamo trovato il modo di studiare, ma il carico di lavoro alle superiori è tanto e lei impiega un sacco di tempo per apprendere. E noi dobbiamo sempre rincorrere i programmi scolastici che non hanno tempo di aspettare chi è in difficoltà.
Ti racconto solo un episodio. Tu pensi che mia figlia all'elementare ha imparato una poesia a memoria in dialetto veronese? Cioè, una bambina come lei, qualsiasi bambino che diciamo è DSA, non può assolutamente imparare a memoria tipo 4 pagine, ci siamo, di una poesia in dialetto. Lei ha dovuto, perché la sua maestra ha detto che lei doveva farlo. Lo sai quanti giorni ci abbiamo messo? Abbiamo messo 6 giorni, ogni giorno 3 ore, a volte piangeva. Cioè, capisci che cosa abbiamo affrontato in questo percorso che è terribile.
Gli anni passano e la bimba triste diventa una donna. Una donna che ha capito che la sua diversità, con impegno, costanza e determinazione, le avrebbe permesso comunque di realizzarsi. E che lei non era diversa dagli altri, anzi era migliore, perché conosceva il prezzo delle sue fatiche. Il 30 giugno di quest'anno la sto accompagnando a fare l'esame di maturità. Lei mi ferma fuori da scuola, mi dice che non ha più bisogno di me e che avrebbe piacere se la aspettassi sotto una pianta di un immenso giardino che circonda il suo istituto scolastico. Si stampa sul viso un sorriso meraviglioso, prende i suoi elaborati e mi strizza l'occhio dicendomi: «Mamma, il mondo è in mano mia e oggi lo dimostrerò a tutti, partendo da coloro che non hanno mai creduto in me». Dopo un'ora, mentre ero mano nella mano con suo padre, l'ho visto uscire. È come se fosse nata una seconda volta. Non dimenticherò mai quegli occhi, quel sorriso, il sorriso di chi ce l'ha fatta. A caro prezzo, ma ce l'ha fatta. Il pomeriggio arriva una telefonata della sua coordinatrice, le comunica il voto, 96. Lei non si scompone, ma ripete le mie parole, il mantra di tanti anni. Io non sono diverso dagli altri. Ho solo un altro modo di imparare. Impiego un sacco di tempo per farlo, ma alla fine imparo. Mi salta addosso e con il suo 1,80 m mi bacia e mi dice: «Grazie mamma, grazie per quello che hai fatto, perché io so cosa hai fatto tu. Hai rinunciato a tutto per me. Te ne sarò grata per sempre e non dimenticherò. E ora parliamo del mio futuro». Io la guardo e non so cosa aspettarmi e mi comunica che si è già iscritta all'università, che è consapevole di quello che sta facendo e che è pronta ad affrontare un eventuale fallimento, ma che vuole provarci. Io non so cosa dire. La sorpresa è tanta. Sento che ho centrato il mio obiettivo principale, quello di farle credere in se stessa. La bacio ed esco di casa. Sono andata in riva al fiume. E ho pianto di gioia, ho pianto per la fatica, per le preoccupazioni, per aver rinunciato a tutto e a tutti, per non essermi sentita capita neppure dai miei familiari in questa scelta, per avere trascurato l'altro figlio, per non avere salutato mio marito quando tornava la sera perché non potevamo fermarci nel ripetere le lezioni. Ho ringraziato qualcuno, Dio o chiunque per lui, per avermi dato una figlia così, una figlia che mi ha insegnato tanto. Ora lei è all'università. Si sta arrangiando e io mi sento libera da tanti pensieri. Ha chiesto e ottenuto di vivere in un campus perché deve dimostrare a se stessa di farcela da sola e io, sola, lo sono rimasta. I miei pomeriggi oggi sono vuoti. Ecco, questa è la mia linea d'ombra. Devo ricominciare a vivere. Devo reinventarmi dopo 13 anni di pomeriggi passati con lei. Sto tentando di farlo, ma non è facile. Intanto la sento felice e in grado di arrangiarsi ed affrontare le difficoltà che il vivere da sola in un'altra città comporta. Ho deciso di prendermi del tempo e magari potrei iniziare a prendere il diploma di maturità. Non sarà facile, ma eventualmente avrò mia figlia che mi aiuterà. Per il momento mi sono iscritta in palestra e vi ho scritto questa storia. La linea è sempre meno all'ombra e inizia ad essere illuminata da un pallido raggio di sole. When I walk beside her, I am the better man.
Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son. She comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
C'è un momento che tutti i genitori raccontano, quelli onesti oppure quelli semplicemente che hanno voglia di farlo, che è un momento molto difficile, ed è quando i figli se ne vanno, cioè li lasci andare. Poi per se ne vanno vuol dire vanno all'estero a studiare, vanno in un'altra città o semplicemente si sposano, insomma escono di casa. Quello è sempre un momento che è uno strappo, inevitabilmente. E io quando ho letto la storia di Alessandra, che è piena di roba, e adesso ci chiacchiereremo, ho però pensato soprattutto a questo, e lei lo dice anche molto bene, che strappo deve essere stato quello con Arianna, quando Arianna le ha detto: mamma, ora sono a posto, lasciami andare, faccio da sola. Pronto Alessandra, buongiorno.
Sì, ciao Matteo.
come stai?
Bene, bene, sono un po' emozionata.
Me lo diceva bene. Anita, ma in realtà sento che sei sorridente, quindi già questo ci aiuta moltissimo. Come è stata? C'è stata ovviamente una gioia fortissima per il fatto che questa ragazza, per la quale temevi magari ci potessero essere delle difficoltà, ha preso quel voto alla maturità, ha cominciato a studiare e ti ha detto: ho capito tutto, ho capito quello che hai fatto per me e adesso sappi che posso fare da sola.
È stata una gioia immensa, cioè io non l'ho mai provata in vita mia una cosa così. Io pensavo che il momento in cui nascono i figli è un momento dove proprio si conosce veramente, quando va tutto bene, il significato della parola gioia, la gioia. Beh, devo essere sincera, quel momento lì, quando ho realizzato che tutte le mie paure comunque potevo mettermele dietro le spalle, quelle semplici parole che lei mi ha detto, è stata una gioia, un'emozione che io penso veramente che fatico veramente a descrivervela. È stato uno strappo molto forte, ovviamente, Matteo, perché con questa bambina, adolescente, ragazza, ho condiviso veramente tanto e tutto. E poi all'improvviso, e poi forse non era all'improvviso, però lei è uscita così, beh, quel sorriso, posso dirti, una cosa veramente incredibile, un'emozione fortissima.
Senti, come sta andando l'università di Arianna adesso? Beh, presto,
allora,
insomma,
guarda,
un po'.
No, è presto, però il primo esame è passato, il primo esame è passato e lei, guarda, torna a casa perché lei è molto legata alla famiglia, fine settimana c'è anche un ragazzo e dunque vabbè, torna a casa. Però ti dico la verità, rimane via anche volentieri, perché sta proprio sperimentando il fatto di stare via, di mettersi in gioco, di essere da sola, cosa che lei appunto non ha mai fatto. E l'università al momento sta andando bene, poi se sarà il suo percorso o meno, quello lo deciderà lei, vedendo se,
certo,
riuscirà ad affrontare gli esami.
Certo. Poi, guarda, credo che ormai i percorsi didattici e poi i percorsi professionali, sì, hanno delle pieghe, hanno degli andamenti così, sì, diciamo ondivaghi, che spesso sì, non sai mai, parlo anche per me, quando ed erano 20 anni fa, adesso probabilmente ancora di più, quando studi non sai mai che cosa succederà dopo. Tra l'altro io uno dei miei mantra quando parlo, quando mi chiedono che senso ha raccontare storie di vita eccetera eccetera, uno di questi è le persone si sentono meno sole. Perché si sentono meno sole? Perché sento che una storia che sto vivendo io è successa a qualcun altro, beh, mi sento un po' meno solo. E quindi a questo proposito, Alessandra, tu avrai probabilmente fatto sentire meno soli moltissimi genitori che si trovano in questa situazione. E che hai voglia di dire loro qualcosa, una cosa semplice?
Guarda,
grado zero proprio, cosa si deve fare?
Proprio grado zero, credete nei vostri figli, credeteci, cioè voi dovete crederci, perché se non ci credete voi, la mia domanda è: chi ci crede? Questa frase molto semplice, che apparentemente è semplicissima, te l'ha detto una neuropsichiatra, perché anche noi eravamo in difficoltà, io e mio marito ci siamo trovati in difficoltà, ok? E eravamo scettici su certe cose e lei ci ha detto questa frase ed è stato il nostro mantra: credere, credere in nostra figlia, credere, credere, è importantissimo, credimi, è la cosa più importante.
Guarda, più tardi racconteremo la storia di Henry Winkler, cioè Fonzie, che è dislessico. E ha scritto una serie di libri proprio in cui il protagonista è un ragazzino con problemi dell'apprendimento, e lui, che ho avuto la grande fortuna di incontrare anni fa facendogli un'intervista, a un certo punto gli ho detto: senti, com'è stata poi nella tua vita, hai fatto fatica? Ad esempio, lui faceva fatica a ripetere le battute del copione, le memorizzava perché non riusciva a leggerle lì davanti ai produttori e ai registi, e lui mi ha detto: guarda, ma anche Fonzie aveva problemi dell'apprendimento, però è stato un grande meccanico di motociclette. Quindi più tardi racconteremo la sua storia. Per chiudere, hai trovato che cosa fare dopo 13 anni di pomeriggi passati con tua figlia?
Allora, in realtà sì, al momento i miei progetti sono bloccati, diciamo, dal Covid, però in realtà ho capito dove orientarmi. Io voglio fare volontariato. Allora, sono partita da tante cose, perché quando ti senti poi alla fine ti senti sola, in realtà, ok? Sono partita alla palestra, poi diciamo tante altre cose. Volevo prendere il diploma di maturità, un sacco di cose. Alla fine ho deciso che farò palestra e poi farò volontariato.
Palestra e volontariato mi sembra un'ottima ricetta per tutti per il 2021. Alessandra, grazie davvero per la storia. Salutaci tutta la tua famiglia, Arianna in particolar modo. Tra l'altro trovo molto buffo che a un certo punto tu nella storia dica: oggi è una ragazzina di 1,80 m, perché per tutti è una ragazzina alle elementari, ma oggi è alta 1,80 m e va all'università.
Matteo, posso solo dire una cosa?
Dimmi.
Io volevo ringraziare pubblicamente, attraverso te, tantissimo mio marito, il papà di Arianna, e il fratello ha avuto anche lui un ruolo importantissimo nella bella conclusione di questa storia,
e noi lo facciamo con te. Grazie ancora, in bocca al lupo.
Grazie
per tutto. Ciao, ciao Alessandra, ciao ciao ciao. When I was just a bad boy, my mama used to tell me, son, gotta read just what you said. And I remember when I was 82, my mother used to spank me, said, "Davis, you gonna do what I tell you to do." And after I grew up, I had myself a little luck. I had a good woman, but I just didn't know how to treat her right. Sometimes I stay out all night. Oh. Get to come by every day, every night when I come home. Ah, we get down and fight. Oh, babe, late one afternoon, I decide to return back home. My baby said, "Davis, you know you're wrong." She said, "Goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. And so long. I
said goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. You know that you're wrong.
Grazie davvero ad Alessandra per la sua storia, grazie per come ce l'ha raccontata, grazie per il modo, grazie per aver condiviso questo grande pezzo di vita, questi 13 anni, questi pomeriggi di 13 anni passati con sua figlia. E grazie anche ad Arianna per averglielo permesso di raccontarcela. In bocca al lupo a lei, in bocca al lupo a tutte e due per la loro nuova vita. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui, Linee d'Ombra.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Le
coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El Covid-19 se extiende por todo el mundo.
The struggle against Covid is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
We all agreed that we want to get the economy back on track by getting the virus under control.
Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
La priorità assoluta è dominare questo mercato.
Noi abbiamo bisogno di premere sull'acceleratore, con la competizione spingere gli operatori a fare sempre di più.
L'uomo deve rimanere al centro delle scelte e deve sfruttare tutto quello che in questi anni l'uomo ha fatto per far sì che le tecnologie e l'intelligenza artificiale possa aiutarlo nel prendere le migliori scelte possibili.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Linee d'ombra.
E lo dicevo poco fa ad Alessandra, io ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, per un lavoro che facevo all'epoca in cui intervistavo dei personaggi, ho avuto la fortuna di incontrare Fonzi, cioè di incontrare Henry Winkler. Era in Italia proprio perché presentava questo suo libro dedicato alle persone, ai ragazzini con problemi di apprendimento, perché lui per primo ce li ha avuti e lui per primo ha avuto un'enorme difficoltà in quegli anni. Henry Winkler credo abbia una settantina d'anni, se non di più, e quindi si parla di essere ragazzini degli anni 50-60, dove i disturbi di apprendimento erano semplicemente considerati come uno che non aveva voglia di lavorare, uno che non aveva voglia di stare attento o che non riusciva a stare attento, che era solo pigro. Insomma, si è ripreso, ha avuto successo nella sua vita, mi ha detto che anche Fonzi era dislessico ma era un ottimo meccanico, e ha deciso di raccontare la storia di questo ragazzino che ha problemi di apprendimento eppure riesce e ce la fa. E lui stesso mi ha ripetuto la cosa che ha detto poco fa Alessandra, ed è la cosa che ci tengo a raccontare a tutti i ragazzi che incontro che hanno questi problemi, la DSA o generici problemi con l'apprendimento, è semplicemente questa: tu non sei stupido, semplicemente hai un altro modo di imparare le cose. E questa che vi raccontiamo è la sua storia. Henry è un uomo di oltre 70 anni che dice di non avere saputo di avere una disabilità di apprendimento fino all'età di 31 anni, quando ha fatto il test per la dislessia. «Oh mio Dio, sono io!» ha esclamato. «E così a 31 anni ho scoperto che non ero stupido», racconta, «che non ero pigro, ma che semplicemente avevo qualcosa che aveva un nome, si chiamava dislessia». Quella scoperta gli ha portato un senso di sollievo, ma anche di rabbia. Da studente, i suoi genitori davano la colpa del suo insuccesso alla sua pigrizia, a cui, secondo loro, si poteva porre rimedio con lunghe ore di lavoro alla scrivania. «Sono stato messo in punizione per il 97% della mia carriera scolastica», racconta lui. «Ho visto la luna praticamente solo attraverso la finestra». Ma quelle prime difficoltà, racconta, lo hanno motivato non solo ad aver successo, ma ad apprezzare le sue differenze dal punto da scrivere un libro per aiutare ad educare gli altri che non soffrono di questo disturbo. Mi ha fatto capire che non ha importanza essere diversi, dice. Non c'è una sola strada per arrivare dove si vuole andare. C'è la tua strada. E la sua strada Henry l'ha trovata, dal momento che è diventato un attore, e la sua carriera è stata indelebilmente segnata dal personaggio più famoso della storia della TV degli anni 70 e 80. Sto parlando di Fonzie, ovviamente, il protagonista di Happy Days.
Ehi, vecchio zio Fonzie!
Ehi, come te la passi, Spadino? Spadino, questo è Ricky, questo è Spadino. Lui è uno dei fratelli di Johnny.
Sì, tua sorella ha un corpo...
Ha solo 12 anni.
Sì, ma il corpo di una ragazza di 13. Oh.
Bene, adesso mangiamo qualcosa, eh?
Per anni Henry Winkler ha pavimentato la sua strada tortuosa verso il successo grazie all'improvvisazione e alla memorizzazione, in modo da poter tenere il passo con gli altri attori. Il suo disturbo della lettura aggravava la pressione che sentiva durante le audizioni. «Memorizzavo il più velocemente possibile», dice, «perché non riuscivo a leggere la pagina e a recitare allo stesso tempo. E il resto l'ho sempre improvvisato». E quando mi dicevano «Beh, non stai facendo quello che è scritto sulla pagina», io rispondevo «Ti sto dando l'essenza del personaggio». L'umorismo era ovviamente un altro meccanismo di difesa. Decenni fa, il lunedì mattina, il cast di Happy Days teneva le sue letture al tavolo. E lui racconta «Sono stato imbarazzato per 10 anni, perché non riuscivo a leggere quello che c'era sulla pagina. Così ho usato l'umorismo per coprire tutti quegli errori per tutti quegli anni. Non sapevo di avere qualcosa che non andava. Così inciampavo nelle parole e tutti lo tolleravano». «Fino a 30 anni non ho letto neanche un libro», racconta Henry Winkler. «Avrei voluto farlo, ma avevo molta paura di tutte quelle parole sul foglio. Mi sarebbe piaciuto leggere, ma i miei occhi mi giocavano dei brutti scherzi. Il primo libro che ho letto parlava di preistoria. Adesso amo moltissimo i thriller, come quelli di Lisa Gardner o Lee Child. Oggi, a distanza di oltre 40 anni, ho scritto una serie di libri cui il protagonista si chiama Hank Zipzer, un ragazzino dislessico che compie un sacco di avventure nonostante il suo problema di apprendimento, per raccontare ai giovani lettori che per quanto la scuola possa sembrare difficile, questo non ha nulla a che vedere col fatto che loro sono delle persone fantastiche. Ci tengo a ricordare ad ogni bambino che in ognuno di loro c'è della grandezza», dice Henry. «Bisogna solo scoprire quale sia il suo talento e che la dislessia non è una malattia, ma solo un modo diverso di imparare le cose».
La dislessia non è considerata una malattia, è considerato un disturbo costituzionale, una caratteristica neurobiologica. Un bambino dislessico è un bambino che ha un disturbo nelle abilità di decodifica, si dice così, cioè di lettura di un brano. Un sospetto di dislessia può venire sia dagli insegnanti, ma può venire anche da un genitore ascoltando il proprio figlio mentre legge un brano ad alta voce. La lettura di un bambino con sospetto di dislessia dovrebbe essere una lettura poco fluente, diciamo noi specialisti poco automatica, poco automatizzata, un bambino che si inceppa.
La grande occasione di Henry arriva proprio con il ruolo di Arthur Fonzarelli, Fonz. Anche se ha ottenuto la parte, si è distinto al punto da farlo diventare il protagonista della serie, che all'inizio era stato scritto come una piccola parte, ha il carisma e l'energia che lo rendono ben presto un coprotagonista insieme a Ron Howard, anche se le sue difficoltà di lettura lo tormentano continuamente. Lynn Oliver si chiama la scrittrice con cui ha collaborato per scrivere la serie di libri per bambini che hanno come protagonista Hank Zipzer. Henry e Oliver hanno modellato il ragazzino sul modello di Henry da giovane. Racconta: sono cresciuto nella parte ovest di New York City, nello stesso edificio in cui vive Hank. Il quartiere, i negozi, il parco, la scuola e persino la signora Adolf, la peggiore insegnante dell'universo, sono stati tutti presi dalla mia vita. Fino ad oggi Henry Winkler ha pubblicato 17 libri su di lui. Lui riceve spesso posta dai giovani lettori che gli chiedono: come fai a conoscermi così bene? E i genitori sostengono che i loro figli, che non avrebbero mai tentato di leggere un libro prima di quel momento, amano leggere i suoi libri e le avventure di Hank. Nella lettera che Henry ha spedito in risposta ad un suo giovane lettore, ha chiuso con questa frase: non hai ancora idea di quanto tu sia potente e di cosa possa ottenere. Non devi credere alla tua paura. Devi camminarci sopra, calpestarla e continuare a muoverti verso dove vuoi andare. E alla fine, se ci sono arrivato io, non c'è motivo per cui tu non ci possa arrivare. Into the distance, ribbon of black, stretch to the point of no turning back. Flight of fancy on the windswept field, standing alone, my senses reel. Fatal attraction is holding me fast. Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound misfit. Se per caso qualcuno di voi è interessato a leggere i libri o a far leggere ai propri figli, nipoti, i libri di Henry Winkler, vanno sotto il titolo di Hank Zipzer. Hank scritto con la H davanti, ma se cercate Henry Winkler o Fonzi libri sicuramente li trovate. Tra l'altro Anita mi ha appena ricordato che dal momento che l'ho citato in apertura, no, che ho avuto la fortuna di incontrare Fonzi, c'è una foto. Non sono il tipo, adesso che dicono tutti così, non sono il tipo che chiede le foto ai personaggi famosi, però cioè ragazzi, ero accanto a Fonzi e gli ho chiesto: possiamo farci una foto? Lui è una persona amorevole, gentilissima, me l'ha concessa e sembra un'altra persona con un altro paio di occhiali. Erano un po' di anni fa, ma la trovate sul nostro profilo Facebook Linee d'Ombra e Twitter. Io sono quello a sinistra, così per dire, magari non ve ne eravate accorti. Ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Le linee d'ombra di Antonio Cocco, il giovane legionario di cui stiamo seguendo la storia attraverso le sue lettere, che vi ricordo ci sono state consegnate dall'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, che ringraziamo come sempre per la collaborazione. Ecco, le linee d'ombra di Antonio Cocco sono state diverse e ci stiamo avvicinando verso l'ultima linea d'ombra della sua vita. Siamo insieme a lui a Na San, siamo in Vietnam e ci troviamo in un luogo che è contornato da Viet Minh, quelli che lui chiama i fratelli scalzi, cioè i nemici. Nelle sue lettere c'è una forma di leggerezza che sembra probabilmente avere l'intento di tenere leggera l'aria e di tenere alto il morale anche della sua famiglia, ma chiaramente intorno a lui imperversa una guerriglia terribile che andrà verso un'unica forzata conclusione. Na San, Vietnam, 16 dicembre 1952, credo. Carissimo Babbo, i dati che parecchio tempo fa ti avevo dato erano sbagliati. Noi siamo al campo di aviazione, se così si può chiamare, Nasan. Credo ne avrete sentito parlare per radio o per qualche giornale. Mi sorprende che non riceviate ancora mie notizie. Sono 5-6 giorni che scrivo ininterrottamente. È vero che ho smesso per una decina di giorni, ma non è stata colpa mia. Troppo lavoro, spostamenti, attacchi. Si mangia troppo male qui, siamo lontani troppo dal mondo civile. Sopra un cucuzzolo a destra, un atterraggio d'aviazione, tutto intorno montagne e giungla. Dio mio che stanco che sono di questa prima linea. Però ci hanno dato una soddisfazione, hanno stampato un giornale per noi soli, per i combattimenti svolti a Nasan. Ti metterò nella lettera la facciata del giornale e ti farò pure un piccolo schizzo di dove siamo. Seguirà poi un'altra lettera con le foto del giornale e delle piastre dei fratelli scalzi. Sono abbastanza rare e spero non mi sequestreranno la lettera. Domani, nei momenti di riposo, riprenderò a scrivere. Ti abbraccio e ti bacio, Tony.
Tony era buono ma aveva un gran coraggio. Era pronto ad accettare qualunque sfida e a misurarsi su qualunque terreno gli venisse proposto. Non era capace di star fermo. C'era sempre, come dire, il fare di misurarsi per raggiungere un obiettivo più presto possibile. Io non credo che queste dimostrazioni di coraggio che lui dà durante la guerra, durante il conflitto, negli scontri in cui si è trovato coinvolto, siano dovuti a un cambiamento di atteggiamento suo nei confronti della Francia o della guerra o delle cose, ma di un desiderio suo di dimostrare a se stesso e anche a chi gli stava attorno che lui ci sapeva fare, che lui non aveva paura. Lui poi alla fine viene decorato, non gliene frega niente della decorazione francese, però è soddisfatto perché lui era riuscito a fare quello. Così quando racconta che sono rimasti rintanati in una galleria per 7 ore, una galleria dentro una montagna, ma non una galleria, era una galleria circondata da acquitrini, per 7 ore, ti racconta di come è stata dura quella missione, di come sono riusciti a venirne fuori vivi per il rotto della cuffia, però è anche orgoglioso di quello che aveva fatto, ma non perché stava combattendo una guerra giusta, perché lui, Tony Cocco, aveva dimostrato ai suoi commilitoni che aveva coraggio e aveva dimostrato a se stesso che sapeva superare la sfida. Tant'è vero che poi, a dimostrazione che a lui della Francia, della Legione, non gliene fregava niente, quando gli hanno proposto, era già Dien Bien Phu e siamo a ridosso, cioè nell'inverno, gli avevano proposto di andare a fare il corso per caporale, lui ha rifiutato perché non voleva lasciare i suoi amici.
18 dicembre 1952, niente di nuovo, domani mattina ritorno a base. Di fratelli scalzi nemmeno l'ombra. Il tenente dice che cercano dall'altra parte d'attaccare, meglio così. Anche questa volta mi è andata bene. Spero che domani troverò vostre notizie, ne sento la mancanza. Il mio morale va come sempre, a sbalzi, e dell'asma non mi posso lagnare. Come delle altre e molte malattie del luogo. State tranquilli anche voi, che io cercherò di cavarmela il meglio possibile. Ti abbraccio e ti bacio. Tony.
Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, it's
so just look at them and sigh and know they love you. And you, of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Chiudiamo anche questa puntata di Linee d'Ombra. Vi ricordo che potete mandarci le vostre storie a lineedombra@radio24.it. Potete ascoltarci e riascoltarci come volete. E ci tengo a fare un saluto a quelli che ci ascoltano all'alba, la mattina. Saranno grosso modo le 6 più o meno a questo punto della trasmissione, quindi mi auguro che la vostra giornata vada spedita. Mandateci anche voi ovviamente le vostre storie, e se volete partecipare alla nostra raccolta di storie legate a cose che non avete detto in questo annus horribilis 2020, sappiate che noi le prendiamo e ci facciamo una puntata che andrà in onda l'ultima ora di questo 2020. Ovviamente qui, su Radio 24, nello speciale di Linee d'Ombra dedicato alle cose non dette, il 31 di dicembre alle 23. Lasciamo la linea al GR, torniamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!